Devo ammettere che ieri sera ero parecchio nervoso per questa mattina. Invece questa mattina sono contento di essere qui davanti, perché vi voglio e ci vogliamo incoraggiare. Quello di cui voglio parlare stamattina, avete già visto il titolo, è una frase forte. Non arrenderti, mai. Ed è tratto dal libro di Ebrei, dall'Epistola degli Ebrei, che sicuramente voi avrete letto almeno 10 volte questa settimana, quindi saprete già tutto. Spero di essere conciso e semplice, nel senso che ci sono tanti pensieri in questa lettera che si trovano, e quindi è difficile fare un condensato di tutto, ma vediamo di farcela. Cominciamo dall'inizio. Nel principio Dio creò i cieli e la terra, ma non vi preoccupate che vado veloce, eh? Non la facciamo tutta. Adamo ed Eva, l'albero del giardino, nel giardino del bene e del male, il peccato che entra nel mondo. E Dio fa subito qualcosa. Mentre prima Adamo ed Eva erano in comunione con Dio, adesso Dio deve prendere precauzioni per l'albero della vita e manda via Adamo ed Eva dal giardino e mette a guardia della strada che portava all'albero della vita qualcuno. Vediamo se Enrico ha studiato. Chi ha messo? I cherubini. Bravo. Quanti erano? Non hai studiato, non c'è scritto, però è al plurale, quindi erano almeno due. Poi andiamo avanti, dopo un po' di tempo arriva Mosè. Mosè viene chiamato da Dio per liberare il suo popolo dal paese d'Egitto e sul monte, dove sta 40 giorni e 40 notti con Dio, Dio gli rivela la legge. E in questa legge gli fa vedere anche un modello che dovrà costruire, il tabernacolo. Così gli dà tutta una serie di regole e di misure, un vero e proprio progetto che lui dovrà attuare esattamente come Dio gli ha detto. Guarda, disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato presentato sul monte. Quindi non bisognava sgarrare in niente. Allora in questo tabernacolo c'era un recinto, facciamo un breve ripasso, c'era un recinto, all'interno di questo recinto c'era il tabernacolo che era fatto di due parti. C'era il luogo santo in cui si trovava un candeliere, e una tavola con 12 pani, i pani della presentazione. E c'era una tenda per poter entrare in questo posto. Poi c'era un'altra tenda che un po' di tempo fa Stefano ci aveva detto che era spessa 10 centimetri, se non ricordo male alta 15, quindi più o meno 2 volte questo locale. E lì c'era l'arca del patto. Dentro quest'arca c'era un vaso d'oro che conteneva la manna, la verga di Aronne che era fiorita e le tavole del patto. E poi c'era un incensiere d'oro. E sopra l'arca c'era un coperchio che era chiamato il propiziatorio. E sopra il coperchio c'era, vediamo se Enrico ha studiato di nuovo, chi c'era sopra il coperchio? Sempre i cherubini. Quanti erano? Questa volta c'è scritto, erano due. Erano con le ali spiegate in alto. Si guardavano tra di loro con la faccia rivolta verso il propiziatorio. Questa era la disposizione dei locali. Nel primo pezzo del santuario, chiamato il tabernacolo o luogo santo, ci potevano entrare solo i sacerdoti, discendenti della tribù di Levi, discendenti della casa di Aronne, mentre nel secondo, cioè nel luogo santissimo, poteva entrarci solo il sommo sacerdote. Solo una volta all'anno, nel giorno dell'espiazione. Questo giorno era un giorno speciale, era il primo mese dell'anno per il calendario ebraico, il primo giorno di quel mese era il Capodanno, il decimo giorno di quel mese c'era il giorno dell'espiazione. Era il giorno più solenne di tutto l'anno, di tutte le festività ebraiche. In questo giorno c'era una procedura precisa. Il sommo sacerdote si toglieva i suoi paramenti sacri e si metteva un semplicissimo abito di lino. Poi faceva faceva un sacrificio, un toro veniva sacrificato, prendeva un po' dei carboni dall'altare, un po' di sangue di questo toro e andava dall'altra parte della seconda cortina, entrava nel luogo santissimo. Faceva fumare l'incenso, veniva fuori tutto fumo, copriva tutta la stanza, era una stanza piccola, adesso non ricordo esattamente, ma tipo un 4x4, e veniva spruzzato questo sangue del toro sia sul coperchio che davanti, il coperchio dell'arca. Usciva, veniva sacrificato un secondo animale, scelto tra due capri, venivano tirati i dadi a sorte, questo capro veniva ucciso, lui prendeva di nuovo il sangue e faceva la stessa cosa, entrava dentro. Il toro era per espiare i propri peccati, il capro era per espiare i peccati del popolo. L'altro capro che era rimasto vivo, il sommo sacerdote gli metteva le mani sopra e come se trasferisse i peccati del popolo su questo capro, poi uno designato lo portava a perdersi nel deserto e questo capro portava lontano dal popolo i suoi peccati. E poi la giornata finiva con altri sacrifici. Questo era la cosa interessante, che espiazione è una parola che significa non togliere, ma significa coprire. I peccati venivano coperti. L'anno dopo si rifaceva tutta la procedura. L'anno dopo ancora si rifaceva di nuovo la procedura. E in mezzo a questa procedura ogni giorno venivano sacrificati altri agnelli, capri, vitelli, tori, offerte, doni. Tutto il giorno i sacerdoti stavano in piedi a offrire dei sacrifici e sacrifici e sacrifici e sacrifici per anni, anni e secoli. E non cambiava niente. Perché non cambiava niente? Perché il popolo, ma anche chi offriva il sacrificio, anche nel giorno più solenne, anche in quello che doveva in qualche modo chiudere i conti col peccato, non erano sgravati nel loro cuore. Il peccato continuava sempre a gravargli sopra. La coscienza era continuamente gravata dal peccato. E poi, visto che li rifacevano, gli si ricordavano anche quei peccati. Era sempre un ricordo del peccato. Quindi la legge, che è perfetta, Alessandro ci ha fatto un bello studio su questo, stupenda legge, che è perfetta, ma perfetta non ha portato per nulla alla perfezione. È perfetta perché è santa, ci indica la strada, ma non porta alla perfezione, cioè a quella relazione con Dio che richiede una cosa, che il peccato sia tolto. Quello non ha potuto fare la legge. L'Epistola agli Ebrei è molto chiara su questo punto. Non era negli obiettivi di Dio che la legge portasse qualcosa alla perfezione. La legge aveva un altro scopo. E anche questo tabernacolo che veniva in qualche modo chiuso dal recinto, dentro ci poteva entrare solo una casta speciale, nel luogo santissimo solo un uomo una volta all'anno, anche questo ci parla di un'impossibilità ancora di raggiungere Dio. Ancora siamo distanti da Dio. E qui però viene il bello. Ma. C'è un ma. E Massimo, quando domenica scorsa ha detto ma Dio, mi si è accesa una lucina. Perché ho proprio visto come in questa lettera l'autore, che ripete più volte in un modo diverso dall'altro tutti questi sacrifici, ma ogni tanto c'è un ma che te lo schiaffa proprio lì. Ma è venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri. Egli attraverso un tabernacolo più grande, più perfetto, non fatto da mano d'uomo, non di questa creazione, cioè è entrato nel luogo santissimo una volta per sempre, ma non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, e così ci ha acquistato una redenzione eterna. E non so voi, ma dopo tutta questa tiritera, è un po' come leggere, se leggete il Levitico è quasi un'oppressione leggere il Levitico, a parte il fatto della sonnolenza, ma proprio un'oppressione. Però quando leggi Ebrei arrivi a questo ma, non so se avete provato a descrivere quando, non solo al momento della conversione, ma anche quando avete fatto qualcosa di grosso o di piccolo, ma che vi pesa, e ci avete come dei pesi attaccati al cuore. È pesante la situazione, quasi c'è il respiro affannoso. Provo a descrivere la sensazione che si prova quando c'è il peccato sulla coscienza. Hai il respiro affannoso, non riesci quasi a prendere respiro. E poi chiedi perdono a Dio, nel nome di Gesù, il sangue di Gesù che è stato versato una volta, per sempre. Qual è la sensazione dopo? Ti sembra che ti abbiano tolto un mattone dal cuore. Ti sembra di uscire al mattino d'inverno e respirare quell'aria fresca che ti fa proprio, ti riempie i polmoni. Dà un po' l'idea di come dopo che hai mangiato del cioccolato, senti quel gusto buono, dolce. Sembra che ti abbiano fatto un'iniezione di selenio. Sei felice, sei gioioso. La coscienza è sgravata. Questa sensazione, il popolo non l'aveva mai provata, perché questi sacrifici che venivano rifatti tutti gli anni erano solo una purificazione a livello cerimoniale, ma non avevano il potere di sgravare la coscienza. E questo è il miracolo che ha fatto Dio in Gesù. Adesso non c'è più niente, tutte quelle cose non ci sono più, niente sacrifici, niente di niente, perché una volta, per sempre, Gesù l'ha fatto. E c'è un particolare, che viene detto che i sacerdoti stanno tutto il giorno in piedi perché devono sempre trafficare, fare, portare di qui, di destra e sinistra. Ma l'Epistola agli Ebrei lo dice più di una volta, che cosa ha fatto Gesù. Gesù, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei cieli, il che vuol dire finito, non c'è più niente da fare. Questo è bellissimo, possiamo ringraziare Dio per questo. E con questa espiazione, scusate, con questo perdono totale, questa cancellazione dei peccati, si è riversata su di noi una valanga di benedizioni, a cominciare dalla salvezza, tanto, tanto sperata. E soprattutto un'altra cosa abbiamo avuto, un nuovo mediatore. Nella prima legge, diciamo, il primo patto, c'erano i mediatori, il sommo sacerdote era un mediatore. Ma l'Epistola agli Ebrei ci viene detto che adesso c'è un nuovo mediatore, che non c'entra niente con quelli là, perché è di un'altra tribù, è diventato un nuovo mediatore di un nuovo patto, migliore, molto migliore. Perché il primo patto era un patto con condizioni, se fai cosa ti dico, allora ti benedico, se non lo fai, non avrai le benedizioni. Ma il nuovo patto è diverso, il nuovo patto è incondizionato. Dio ti dice, io non mi ricorderò più dei tuoi peccati, avrò misericordia delle tue iniquità. Non c'è una condizione se, no, è incondizionato. Per questo è migliore, è molto migliore del primo. E Gesù è diventato il mediatore di questo nuovo patto. Sentite che cosa vuol dire mediatore. Persona che interviene tra due parti per promuovere e ristabilire la pace e l'amicizia. Questo è un mediatore, qualcuno che ristabilisce l'amicizia. È quello che ha fatto Gesù, ha ristabilito l'amicizia tra noi e Dio. Quella vecchia amicizia che c'era nel giardino dell'Eden, che poi però è stata chiusa, sono passati quanti secoli e finalmente è stata ristabilita l'amicizia. Adesso possiamo entrare liberamente nel luogo santissimo. Perché? E questa è anche un'altra bella figura. Quella tenda, quella cortina spessa 10 centimetri, alta 15, che divideva, si è spezzata, si è rotta da cima a fondo. E l'autore dice che quella cortina rappresentava Gesù. Gesù rappresentava quella cortina che è stata rotta, perché Gesù è morto. E aprendosi quella cortina, adesso si può entrare liberamente in quel luogo. Il tempo corre, è difficile fermarlo. In questa epistola viene ancora parlato di perfezione in due modi, e questa è ancora una cosa che volevo condividere con voi. Innanzitutto viene detto che prima chi offriva il culto non era perfetto, quindi c'era questa condizione che si sentiva ancora aggravato. Dopo invece dice che siamo stati resi perfetti. Ma non è che siamo diventati esenti dal peccato, come ha detto prima Massimo. La condanna non c'è più, ma noi continuiamo a peccare. Allora in che senso siamo stati resi perfetti? È perché dentro questo nuovo patto siamo entrati nella perfetta condizione di essere di nuovo in relazione con Dio. In questo nuovo patto che Dio ha fatto, che è descritto in Geremia, adesso siamo in questa perfetta sintonia. Siamo completi. Prima eravamo incompleti, adesso siamo completi. Prima eravamo bambini, adesso siamo adulti. Prima eravamo alle cose elementari, adesso siamo diventati maturi. C'è stato un cambiamento, c'è stata una perfezione in questo senso. La cosa ancora più strana è che questa epistola dice che anche Gesù è stato reso perfetto. Allora, se posso capirlo io, che sono stato reso perfetto, ma Gesù, perché? Ma in un altro senso. Il sommo sacerdote doveva essere uno che discendeva da Aronne. Gesù non discende da Aronne. Lui è diventato sommo sacerdote per la potenza della vita indistruttibile che aveva, la risurrezione dai morti. Ma non solo, tutta la sua vita, e qui ce lo dobbiamo ricordare forse, che il fatto che siamo diventati perfetti, oltre a costare la vita fisica di Gesù, anche il prima per arrivare alla morte non è stato semplice, c'è stato un percorso. Dice che il figlio ha imparato l'ubbidienza dalle cose che ha sofferto. Il figlio ha sofferto e ha imparato a ubbidire. Ed è proprio grazie al suo esempio che è stato reso idoneo per fare sommo sacerdote. Come dire, quello era il test. Il test per vedere se lui era idoneo a fare il sommo sacerdote. E l'ho superato. E allora ecco perché il figlio è stato reso perfetto. Questo ce lo dobbiamo ricordare. E qui arrivo al punto che volevo con il titolo dire, che Gesù, avendo vissuto come noi, preso un corpo come noi, essendo stato fatto simile a noi in ogni cosa, quindi ha anche preso debolezza, perché noi siamo deboli, ha preso debolezza e quindi è diventato idoneo anche a fare il sommo sacerdote, perché il sommo sacerdote è un uomo costituito per il bene degli uomini, perché così può avere misericordia verso gli ignoranti e gli erranti. Ora io non so se voi vi sentite più ignoranti o più erranti, ma in entrambi i casi, anche tutti e due, ma in entrambi i casi sappiate che Gesù le ha passate tutte. Gesù ha sofferto la tentazione, Gesù ha sofferto la prova, Gesù sa esattamente cosa vuol dire essere un uomo, essere una donna in carne e ossa, conosce tutto molto bene e quindi può venirti incontro in ogni esigenza. E questa è la cosa fantastica che ci dice ancora la lettera agli Ebrei. Noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, ovvero abbiamo un sommo sacerdote che può simpatizzare con noi nelle nostre debolezze. Ce l'abbiamo. E quindi ci possiamo accostare a Lui con piena fiducia. sapendo di trovare misericordia e grazia al momento opportuno. E questa è la cosa fantastica che possiamo avere noi. Accostarsi a Dio non vuol dire solo avere un tempo specifico di preghiera. Io con questo ringrazio tantissimo Esther, perché nel nostro gruppo che abbiamo fatto con Susi un percorso, lei è un esempio il fatto di avere un tempo specifico ogni giorno per parlare con Dio. Questo è un esempio. Ma c'è anche un'altra cosa, è l'atteggiamento di 24 ore su 24, che se uno si può accostare a Dio anche mentre lavora, mentre va in macchina, non è che si deve fermare per forza. E noi possiamo continuamente trovare rifugio dentro questo luogo santissimo e accostarci a Dio e chiedergli di aiutarci in quello che abbiamo bisogno in quel momento. I credenti di questa epistola stavano passando dei momenti molto, molto difficili. Ci viene detto che erano stati derubati, avevano avuto una lotta lunga e dolorosa, erano stati esposti agli oltraggi, alle vessazioni. Quindi c'era qualcuno, probabilmente i familiari degli ebrei, queste famiglie, che volevano che tornassero alla vecchia tradizione. C'è qualcuno che già mi fa segno che mi deve tagliare la testa. Quindi erano molto tribolati, e l'apostolo, non so chi l'ha scritto, ma l'autore li vuole incoraggiare e gli dice: fratelli e sorelle, mantenete ferma la vostra franchezza, mantenete ferma la vostra speranza, mantenete ferma la vostra fiducia che avete in Dio sino alla fine, non mollate, non arrendetevi mai. State fermi, continuate ad andare avanti, tenete duro. Perché? Ma perché avete un sommo sacerdote che può simpatizzare con voi tutte le volte che volete, potete accostarvi a lui ed essere soccorsi al momento opportuno. Quindi tenete duro, andate avanti. Mi verrebbe da dire, sapete chi sono che i piemontesi? Penso tutti i piemontesi o solo i torinesi, sono definiti i bujanan. Però ha preso un'accezione negativa questo termine, del tipo che uno che sta lì sempre fermo, che non si muove. In realtà non è quello. Il bujanan, da che io sappia, è la persona che sta ferma nelle sue convinzioni. È uno che sta fermo, che non si smuove, nonostante quello che gli succede intorno. Allora bisogna essere così. Sii un bujanan. Se l'avesse detto a noi avrebbe detto così. Sii un bujanan. Nel Signore, non con la tua forza, ovviamente. Sì, un bujanan. E ti voglio dare ancora un altro incoraggiamento per stare fermo nella tua fede, nella tua franchezza, nella tua fiducia. Me lo do anche a me. Abramo è l'esempio, forse migliore, che avendo aspettato con pazienza ottenne quello che Dio gli aveva promesso. Dio ha fatto una promessa ad Abramo, gli ha detto: certo, io ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. E poi Dio l'ha giurato, io lo giuro per me stesso, perché non poteva giurare per qualcuno più alto di lui. Quindi ci sono due cose immutabili, la promessa e il giuramento. E dice, in queste due cose Dio è impossibile che abbia mentito. Allora, in queste due cose noi troviamo una potente consolazione. Noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. E questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina dove Gesù è entrato per noi, quale nostro precursore. La teniamo ferma questa speranza, non si smuove. E Abramo per noi è un esempio in questo. Ma c'è ben un capitolo intero fatto di parecchi versetti, di esempi, di persone che non si sono arrese di fronte a niente. E sono Abele, Enoch, Noè, Abramo, Sara, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, il popolo quando ha attraversato il Mar Rosso e le mura di Gerico, Raab, e poi gli manca il tempo, vorrebbe raccontarci di Sansone, di Davide, di Jefte, di Samuele e di tutti i profeti che non si sono fermati davanti a niente perché avevano fede. Fede come qualcosa che loro riuscivano a dimostrare qualcosa che non si vedeva. Incredibile. E non a tutti gli è andata bene. E qui volevo aggiungere questo. Non pensate che a tutti gli fosse andata bene. Certo, qualcuno sì. Hanno visto miracoli, guarigioni, opere potenti, ma altri sono stati anche segati, uccisi, affamati, andavano in giro nudi. Ma tutti questi, sia che gli andava bene, sia che ne andava male, non guardavano il contesto, ma guardavano come se vedessero colui che è invisibile. Allora questo è l'incoraggiamento che ci viene dagli ebrei. Non guardate quello che vi è intorno, se è difficile o facile. Guardate dritto, andate avanti. Vi leggo che cosa ha scritto Spurgeon, o come si pronuncia. Temo che la grazia che ho ricevuto in tempi di agio e nel corso di ore felici potrebbe stare su una moneta da un centesimo. Ma il bene che ho ricevuto dai miei travagli, dalle mie pene e dai miei dolori è assolutamente incalcolabile. Cosa non devo all'incudine e al martello, al fuoco e alla lima, l'afflizione e l'arredo della mia casa? Ah, se vi piace l'arredamento, a lui l'afflizione piaceva come arredo della sua casa. Come per dire che alla fine sono i momenti più difficili quelli che ti fanno crescere, non sono quelli facili. E questa mattina ho voluto fare questo breve excursus, ho dovuto tagliare nel frattempo perché ho visto che il tempo veramente non si ferma. Perché è la lettera agli ebrei che me l'ha detto, tra virgolette. C'è scritto, parlando del popolo che si ribella dopo aver ascoltato Dio, l'autore dice, badate bene, fratelli, che in nessuno di voi ci sia un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda, ogni giorno, finché si può dire oggi, affinché nessuno si indurisca per la seduzione del peccato. Allora, visto che oggi posso dire oggi, voglio esortarvi a non arrendervi, ad andare avanti, sapendo di avere un grande sommo sacerdote. Anzi, vi incoraggio a cambiare residenza, fate trasloco, prendete residenza in piazza Santo dei Santi. Santo dei Santi è la traduzione letterale di luogo santissimo. Prendete residenza lì. Avrete accesso ogni giorno a Dio. Voglio concludere, così non mi arrivano i laser da dietro, con un incoraggiamento che arriva direttamente dal primario. Arriva dal primario questo incoraggiamento. È un esempio da imitare, è il più bello, è il migliore. È una persona su cui potete sempre fare affidamento. Non è andato in pensione, è seduto, vive sempre per intercedere per noi. È uno che ci ha dato l'esempio di cosa vuol dire non mollare mai, di non arrendersi mai, di tirare sempre dritto, di avere fiducia. Qualcuno che ha mantenuto fermo sino alla fine la sua franchezza, la sua speranza e la sua fiducia. È un vero Bujanen, è un vero Bujanen, senza offesa. Qualcuno che non si è reso mai nonostante nessuno più di lui abbia dovuto sopportare il peso del peccato e l'oppressione degli altri. E la cosa bella è che ce l'ho scritto proprio qui dentro. Dentro questo anello c'è un nome, Cristina, poi c'è una data, 17/9/2005, e poi c'è una citazione. C'è scritto Ebrei 12. Non ci stava da 1 a 3, quindi ho dovuto lasciare 12, ma io lo so che è da 1 a 3. E con queste parole che vi voglio lasciare, è l'incoraggiamento più bello che possiamo avere. E vi incoraggio anche a imparare la memoria. Ebrei 12 da 1 a 3. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da questa grande schiera di testimoni, cioè tutto quello del capitolo 11, Abramo, Isacco, Sara, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta davanti, egli ha sopportato la croce e anche l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò, fratelli, colui che ha dovuto sopportare una simile ostilità contro la propria persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate, perdendovi d'animo. E qui c'è tutto. C'è la perseveranza, c'è un esempio da seguire, c'è andare avanti fino alla fine e non scoraggiarsi nonostante tutto e tutti. E voglio fare un piccolissimo esercizio, non so se riuscirà, vediamo se ce la facciamo. Vi incoraggio ad alzarvi in piedi. È una questione di ritmica. Vediamo se ce la facciamo. La frase, vorrei che dicessimo tutti insieme la frase non arrenderti mai. Non arrenderti, ditelo attaccato, mai, aspettate un secondo. Al tre prendete un respiro. Cioè dovrebbe uscire una cosa così. Uno, due, tre. Non arrenderti mai. Ci proviamo? Uno, due, tre. Non arrenderti mai. Che Dio ci benedica.